10:12 su Radio Sapienza, torniamo e abbiamo con noi Riccardo Gentile, voce storica di Sky Sport. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno Riccardo.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Volevo chiedere, come ti avvicini intanto a questo lavoro e se hai sempre voluto fare il telecronista, il giornalista comunque sportivo?
Beh, sì, dai, diciamo che insomma è stata una convinzione che così è partita da un po' gli ultimi anni di liceo, quindi sì, insomma, ecco, è un da bambino, credo come molti bambini, forse come dire l'ambizione fosse altro, però da bambino sogni, no? Pensi di poter essere un grande giocatore di calcio piuttosto che chissà cosa, poi sei un po' più riportato sulla terra e cerchi di intraprendere una strada magari un pochino più alla portata, anche se poi non è così semplice, me ne rendo conto, però sì, sicuramente più o meno il tutto è partito da lì, dagli ultimi anni di liceo.
Come ti prepari prima di una partita e che tipo di lavoro fai prima della telecronaca e dopo una telecronaca? Ti riascolti eventualmente?
Beh, allora, la preparazione della telecronaca sicuramente è diversa rispetto agli inizi. Agli inizi ovviamente c'era anche più insicurezza e quindi inevitabilmente chi è più giovane di questo mestiere tende a prepararsi tantissime cose, 100.000 cose che si porta in postazione e che poi si accorge pian piano nel tempo che utilizza forse al 10%. E con questo non sto dicendo che col passare del tempo non ci deve essere più questa preparazione, ma diciamo che cominci ad acquisire un'esperienza che ti consente di capire quanto sia giusto portarti dietro in postazione prima della telecronaca, quanta mole di lavoro meriti una partita. E poi ci sono partite e partite, nel senso che evidentemente per chi sta a casa può essere diciamo anche un po' stucchevole ascoltare delle cose che già conosce riguardanti magari delle squadre che sono molto famose, molto importanti, e non servo io, non serve nessun mio collega, nessun telecronista a ricordargliele. È evidente invece che insomma se uno da casa assiste a una partita, che ne so, tra due squadre poco conosciute, che ne so, una sfida tra nazionali under 21 della Corea e della Polonia, è evidente che gran parte dei giocatori che sono in campo non conosce nessuno, e quindi tu in qualche modo il tuo servizio deve essere, secondo me, quello di cercare, non di tutti, ma insomma dei giocatori un pochino più rappresentativi, più bravi, e di raccontare qualcosa senza mai però esagerare, senza mai perdere di vista quello che succede in campo, la diretta, il live, che è la cosa principale, su questo non c'è dubbio. Dopo la partita mi riascolto e diciamo che questa dovrebbe essere una prassi sempre. È chiaro che nel corso degli anni, e soprattutto all'inizio, uno si riascoltava molto di più, perché poi da certe cose impari, capisci gli errori che hai commesso per poi non ripeterli. Poi ovviamente mi capita di ascoltarmi anche adesso, non c'è dubbio, perché poi tutti i telecronisti sbagliano, anche se sono ormai molto esperti o comunque un po' anziani, mettiamola così, di militanza, no? Chi dice di non sbagliare in telecronaca dice una bugia.
Qual è la partita tra le tante partite che hai commentato a cui sei più legato? Ricordo un Inter Siena 4-3 incredibile con il gol di Samuel all'ultimo, ma anche un Juventus Sampdoria 1-0 con il gol di Cassano da centrocampo.
Hai quasi più memoria di me. Beh, sai, sono tante, è difficile trovare. Io credo che le esperienze più belle per chi fa quel mestiere mio sono tutte legate alle competizioni, alle lunghe competizioni, alle grandi competizioni, e quindi inevitabilmente già nel momento in cui ti trovi coinvolto in un mondiale, in un europeo, come in questo caso parliamo dell'attualità, quelle sono cose che poi ti rimangono, perché hai ricordi di tutto quello che c'è anche intorno, no? A parte la partita, tutto quello che riguarda l'avvicinamento, il modo di vivere il calcio delle nazionali, con delle tifoserie più delle volte che arrivano, diciamo così, allo stadio per poter provare delle emozioni e vivere un momento bello di sport senza i velini che molto spesso invece ci portiamo dietro nel calcio italiano, il campanilismo, in questo anche andare a lavorare all'estero magari per delle partite di coppa e quindi misurarsi con stadi diversi, molto più belli dei nostri, ovviamente anche perché noi ci voglia molto, ecco, questo sicuramente è molto gratificante. Scegliere una partita mi rimane un po' complicato, ma insomma sicuramente allora ci sono due partite che ma non tanto per quanto sono state belle o per quanto sono state spettacolari, probabilmente una partita che mi colpì molto, è una partita del mondiale del 2006, finì 0-0 tra due nazionali insomma non esattamente forti come la Svezia e Trinidad e Tobago, a Dortmund, in questo stadio strapieno. Ma la cosa più bella di quella partita ovviamente non fu tanto il campo, perché non fu una partita spettacolare, ma la differenza di colori, di emozioni che c'era all'avvicinamento allo stadio di queste due tifoserie così, così, così diverse, così lontane, così agli antipodi, queste macchie gialle dei tifosi svedesi con le macchie rosse della maglia di Trinidad, che però ti davano la sensazione di essere parte di un evento, di un evento di sport, di festa, ecco, senza null'altro. Poi ovviamente la partita è stata una partita veramente anche abbastanza noiosa, però tutto il contorno era veramente bello, quindi ti dico questa perché mi rimase impresso, più che altro perché ero abituato a vedere il calcio soprattutto da noi come una battaglia, molto spesso come un odio campanilistico, poi essere trasportato in un evento che invece ti regala quelle emozioni mi fece molto effetto. E poi ripeto, le partite sono tante, ne ho commentate talmente tante, quindi insomma ne ho commentate anche di molto belle, di molto combattute, insomma faccio fatica a sceglierne una, ti dico la verità. Sicuramente la finale, visto che insomma le squadre italiane non vincono molto spesso le coppe europee, la finale vinta dalla Roma in Conference a Tirana contro il Feyenoord fu sicuramente una bella opportunità, anche una bella emozione.
E invece riguardo ai giocatori, c'è qualcuno che ti ha particolarmente sorpreso in questi anni di telecronache?
Beh, sai, fortunatamente o sfortunatamente, perché qui a quel punto bisogna fare i conti un po' con la carta d'identità, mi è capitato di commentare dei giocatori veramente forti, dei fuori classe, e quindi mi è capitato di commentare Ronaldo il fenomeno, e poi naturalmente Cristiano, e poi Messi, l'ultimo gol di Baggio in Serie A, di Roberto Baggio in Serie A, era un Brescia Lazio, Francesco Totti per tantissimi anni, diciamo che da questo punto di vista mi ritengo privilegiato per aver visto dal vivo e addirittura commentato in molte occasioni dei giocatori pazzeschi, quindi ti ho fatto dei nomi, credo insomma dei giocatori migliori degli ultimi 20-25 anni. C'è stato un giocatore, poi io sono sempre stato abbastanza legato al calcio tedesco perché l'ho commentato per tanti anni, però c'è stato un giocatore che a me è sempre emozionato per le movenze, ecco, magari non è ovviamente all'altezza di quelli che ti ho citato adesso, però ha una tecnica, una qualità che commentandolo mi dava veramente tanto gusto, perché era un genio secondo me, ed era Mesut Özil, il trequartista della Germania e del Real Madrid.
Grandissimo giocatore, sì. Da 10:24 ancora con Riccardo Gentile, ora faremo il punto su Euro 2024. Allora Riccardo, l'Italia è stata eliminata per 2-1 dalla Svizzera, battuta. Confusione probabilmente è la parola per descrivere il percorso degli azzurri in questo europeo. Tu che idee ti sei fatto rispetto appunto al percorso dell'Italia e alla sconfitta contro la Svizzera?
sconfitta meritata contro una squadra che era più squadra dell'Italia, una spedizione molto, molto negativa, onestamente, a prescindere dall'eliminazione che può arrivare in circostanze però diverse, nel senso che puoi uscire ai calci di rigore per un episodio. Qui non è stata una partita, come dire, neanche combattuta. Ho visto una squadra senza grosse personalità. Credo che sia, diciamo così, non è bello mai trovare, cercare i colpevoli a tutti i costi, ma proprio per questo io credo che sia sia giusto, diciamo, mettere sullo stesso piano il lavoro dei giocatori, che non sono stati all'altezza, il lavoro dell'allenatore, che non è stato secondo me all'altezza, e questo poi ti porta a dover, diciamo così, prendere atto di un ritorno a casa, ripeto, assolutamente meritato. Non è stato mai un europeo in cui tu hai avuto la sensazione di aver avuto un pizzico di crescita. L'Italia ha giocato bene mezz'ora contro l'Albania, perché di fronte a una squadra inferiore, insomma, era partita male regalando il gol, poi aveva giocato un buon primo tempo, aveva meritato di ribaltarlo. Già nel secondo si erano viste, secondo me, c'erano visti dei problemi fisici, nel senso, a me sembrava una squadra un pochino giù da un punto di vista atletico, però aveva retto. Poi con la Spagna è stata una partita senza storia, cioè finita 1-0 con un autogol di Calafiori, ma il punteggio non era quello corretto, perché la Spagna aveva creato molto di più e tu eri stato in balia della nazionale spagnola. E con la Croazia ti salvi all'ultimo secondo grazie a quel bel gol di Zaccagni. Detto che secondo me non meritava di perdere la partita l'Italia in quella giornata, ma va anche detto che la Croazia non è più quella di qualche anno fa, perché molti giocatori, insomma, cominciano a essere un pochino datati, mettiamola in questo modo. Poi con un pizzico di fortuna è passato il turno, quindi avevi la possibilità, no, di cominciare, come si dice, un altro europeo. Molto spesso succede, no? Dopo, insomma, un po' di tentennamento nel girone, quando cominciano le partite a scontro diretto, le grandi squadre escono fuori. Ecco, appunto, l'Italia, diciamo, ha dimostrato di non esserlo e va giustamente a casa, insomma, e hanno fatto male i giocatori e ha fatto male l'allenatore, anche se continuo a pensare che il problema del calcio italiano non sia il CT. Io credo che Spalletti sia un ottimo allenatore, intendiamoci, ma che indubbiamente in questa esperienza non abbia dato il massimo di sé.
Secondo te anche la federazione ha qualche responsabilità in questo?
Sai, è un problema che parte da lontano, non è un problema di oggi, è un problema che va in qualche modo analizzato da 10 anni a questa parte. Cioè, quello che è successo 3 anni fa all'Europeo, vinto con Mancini, è stato un caso, un bellissimo caso, una bellissima impresa che abbiamo tutti applaudito. Bravissimo Mancini, credo che forse non ci si è resi conto di quello che è stato capace di fare, e bravissimi anche i giocatori, ovviamente, che lo hanno seguito, che giocavano un ottimo calcio. Se pensate all'Italia di Mancini, da quando lui la prende e si gioca le qualificazioni, dove propone un bel calcio, dove vince tutte le partite e dove le gioca molto bene, e poi va all'Europeo, addirittura vince l'Europeo contro pronostico, perché non era la squadra più forte, eppure ci riesce, giocando un girone bellissimo, dando 2 o 3 gol a tutti. Poi è chiaro che c'è stato anche un pizzico di fortuna, ma chi vince alla fine un pizzico di fortuna ce lo ha sempre. Perché quando affronti certe squadre ci sta che magari passi ai calci di rigore, fa parte della storia del calcio. I primi anni a gestione Mancini sono stati straordinari, però hanno rappresentato un qualcosa di, come dire, di unico in un periodo negativissimo. Qui parliamo di una nazionale che nel 2014 esce al mondiale brasiliano al girone, nel 2016 aveva una rosa anche molto meno forte di questa e riesce comunque, grazie al lavoro di Conte, grazie al gruppo, a ad andare oltre, nel senso batte la Spagna, poi esce ai quarti con la Germania a calci di rigore, e... però, come dire, insomma, sapevamo perfettamente che non avevamo nessuna chance di vincere quello europeo. E poi in Russia non vai ai mondiali, in Qatar non vai ai mondiali, e qui è un problema che dura da tanti anni, e ripeto, l'impresa di Roberto Mancini e della sua nazionale devono essere considerate un caso per com'è il calcio italiano da un bel po' di tempo, senza dimenticare quello che era accaduto anche in Sudafrica nel 2010, dopo che eravamo stati campioni del mondo, siamo usciti al girone. Quindi insomma non è un problema di oggi, è un problema che riguarda proprio il movimento calcio in Italia e che riguarda tutti, la federazione, la Lega, insomma è una cosa molto seria secondo me.
Passando invece alle altre squadre di questo Europeo 2024, hai commentato Germania e Scozia, la partita inaugurale di Germania 2024. Pensi che la Germania sia la candidata ideale alla vittoria finale di questo Europeo o manca ancora qualcosa a questa Germania per poter essere vincitrice?
È una delle candidate. Io continuo a pensare che la Germania abbia dei difetti, ma credo che non esistano squadre senza difetti in questo Europeo. In generale, insomma, squadre perfette è molto difficile trovarne nella storia in generale, quindi figuriamoci adesso. Per esempio l'Inghilterra è partita male, anche ieri stava addirittura per essere eliminata, poi insomma un colpo da campione di Bellingham l'ha rimessa in corsa e ha passato il turno. Ha dei giocatori che possono fare la differenza, però non possiamo dire certo che stia disputando un bello europeo, tutt'altro. La Germania, da un punto di vista della proposta di gioco, credo che abbia divertito nella gara inaugurale, abbia un po' meno divertito, ma comunque vinto contro l'Ungheria. Poi quando ha affrontato una squadra quadrata, ben messa in campo, ben allenata come la Svizzera, ha rischiato di perdere. Quindi questo significa che comunque ha dei difetti nel filtro a centrocampo, dove c'è grande capacità di costruzione con un fenomeno come Kroos, ma ovviamente il solo Andrich non può bastare a mettere al sicuro la squadra nel momento in cui è un pochino sbilanciata, soprattutto considerando che loro accettano uno contro uno con i difensori centrali, quindi se hai gente che ti riparte in un certo modo ti può mettere in difficoltà. Però ripeto, non vedo squadre perfette, quindi metto sullo stesso piano la Germania, la Spagna, che in questo momento credo che, lo dicono i risultati, lo dicono le prestazioni, sia quella che per adesso ha giocato il miglior calcio, ha subito un solo gol e se l'è fatta da sola, un'autorete. Però è giusto mettere anche il Portogallo e ancora mettere dentro l'Inghilterra e la Francia, che sono partite diesel, diciamo così, un motore molto blando, ma che immagino insomma da qui alla fine poi aumenteranno il valore delle loro prestazioni. Parlare adesso di una possibile vincitrice è difficile perché tutte quante hanno dei difetti, tutte quante hanno grandissime qualità, insomma, se pensiamo ai giocatori che hanno a disposizione.
A proposito di Spagna, ieri hai commentato Spagna-Georgia. Comunque i georgiani in primo tempo hanno pressato bene e hanno avuto delle chance in ripartenza anche dopo l'1-0. Un po' quello che ha fatto anche l'Italia nel 2016 e nel 2021 contro la Spagna. Secondo te è questa un po' la chiave per mettere in difficoltà almeno la Spagna?
Beh, sai, giocare contro la Spagna sul loro lato migliore, diciamo così, giocarsela punto a punto, a chi dà il pugno più forte contro i maestri del possesso palla, i maestri del gioco fatto in un certo modo, non è una buonissima idea se tu non hai, voglio dire, tanta consapevolezza di te stesso. E credo che sia l'errore fatto dall'Italia, per esempio, durante la partita del girone. La Georgia, chiaramente una squadra molto, molto debole, parliamo della 74esima squadra del ranking mondiale, quindi io credo che l'atteggiamento giusto sia stato quello adottato in questo europeo dal CT Sagnol, cercando di sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori, dei difensori anche insomma con un buon rendimento, un bravissimo portiere. E poi però ovviamente i valori insomma vengono fuori. Ieri ha giocato un ottimo primo tempo, chiudeva tutti gli spazi, era concentratissimo, ha fatto veramente una partita eroica tra virgolette, no? Trovando un gol casuale grazie all'autorete, passa addirittura in vantaggio, perché questo è il bello del calcio fondamentalmente. Però poi ovviamente c'è ci sono anche i valori, c'è anche la storia, la qualità e soprattutto la tenuta atletica, nel senso che tu puoi giocare un primo tempo così con il massimo della tua concentrazione, il massimo del rendimento atletico, dove tutti gli spazi vengono chiusi e poi però nel secondo tempo era assolutamente prevedibile un calo fisico. E questo cosa comporta? Comporta ovviamente meno attenzione, un pochino più di spazi, qualche distrazione in più, e a quel punto la Spagna, che nel frattempo ha sempre fatto girare il pallone e quindi si è stancata molto di meno di te, ti punisce come normale che sia.
Tornando in Italia al nostro campionato, però ci sono stati molti cambi di panchina fino ad ora. La tua opinione su Thiago Motta alla Juventus e Fonseca al Milan?
Beh, insomma, Thiago Motta ha fatto un capolavoro con il Bologna, già aveva dato bei segnali di sé allo Spezia, salvandolo dopo che c'era riuscito Italiano e sembrava una grande impresa, e c'è riuscito anche Thiago Motta. Con questo non voglio assolutamente sminuire quello che ha fatto Italiano, che considero molto bravo, però Thiago Motta insomma ha dimostrato di essere almeno bravo quanto lui. Poi comunque sai, portare Bologna a Champions, a giocare in quel modo, avere non solo un gioco offensivo di qualità, ma anche un'organizzazione in generale, mi è piaciuto l'equilibrio che ha dato a questa squadra, perché non dico è facile, però molto spesso alcuni allenatori vengono giustamente applauditi per la loro capacità di regalare spettacolo, di creare occasioni da gol, però come dire, forse viene in questa fase storica analizzata un po' meno, o comunque viene considerato quasi un peccato veniale avere dei difetti difensivi, invece non deve essere così, perché il calcio è tutto e due, il calcio è la fase offensiva e la fase difensiva, da sempre, non è che lo invento io. E il bello del Bologna secondo me è stato questo, che ha mantenuto un equilibrio tra capacità offensive ma anche capacità difensive, lo dicono i numeri, è una squadra molto difficile da sorprendere e che ha avuto una buona difesa, un'ottima difesa nell'ultimo campionato, e allora mi viene da dire che la Juventus abbia puntato l'uomo giusto. Poi stare da Bologna a Torino e allenare la Juve è chiaramente un'altra cosa, così come passare dai giocatori del Bologna che hanno fame, che hanno voglia di mettersi in mostra, che voglio dire, no, non possiamo parlare di giocatori né famosi né di grandissima personalità, se vogliamo, chiaramente giocatori più fatti. Ecco, gestire loro sarà il banco di prova più interessante per Thiago Motta nella prossima stagione.
Prima di salutarti e lasciarti andare, sempre in merito al campionato italiano, pensi che l'Inter possa ripetersi anche nella prossima stagione?
In questo momento credo che resti la squadra in assoluto più forte, che ha già operato con intelligenza, con molto anticipo, cosa che non vedo fare ad altre, prendendo due giocatori a parametro zero di assoluto valore come Taremi e Zielinski, in più ha recentemente acquistato anche il secondo portiere di valore, che era un titolare in una squadra di Serie A come il Genoa, insomma, e questo vuol dire lavorare con attenzione, soprattutto cercando di anticipare i tempi per poi dare all'allenatore tutti gli effettivi in vista, diciamo, del lavoro estivo, del ritiro estivo. È chiaro che immagino la concorrenza in questo senso proverà a crescere, proverà a mettere più in difficoltà l'Inter, che ha vinto l'ultimo campionato molto, molto facilmente. Sono curioso di vedere quale sarà l'impatto, e ci sarà sicuramente, di Antonio Conte a Napoli, però poi alla fine insomma i giocatori hanno un peso e bisogna capire anche che squadra costruirà il Napoli, chi partirà, chi resterà. Kvaratskhelia resta, questo è stato detto proprio da Conte in giorno della presentazione, ed è sicuramente un'ottima notizia, e poi la stessa Juve di Thiago Motta, insomma in questo momento, se dovessi fare un pronostico, che è assolutamente, diciamo così, giusto per farlo, visto che siamo inizio luglio e non conosciamo il mercato, non possiamo sapere quello che saranno le squadre in vista della partenza della prossima Serie A, ti direi che l'Inter è chiaramente sì, più delle altre, e a seguire posso immaginare che Juventus e Napoli possano in qualche modo essere le squadre subito sotto, ecco. Però ripeto, è un pronostico, così lo facciamo giusto per giocare, ma senza senza grande sostanza, perché appunto non possiamo sapere, magari domani, non so, la Roma, la Lazio, la Fiorentina fanno un mercato strepitoso, e allora dobbiamo cambiare assolutamente visione.
Grazie Riccardo Gentile, noi ti auguriamo buon lavoro.
Grazie, buona
grazie
giornata
a voi,
Riccardo.
Ragazzi, grazie a voi.